quando autori preziosi dicono sono disponibili in quel momento noi li prenderemo. Quindi vedo che mancano ancora diversi di voi, arriveranno alcune arriveranno proprio alle 4:30 perché magari non sono state le 5 e noi cominciamo la nostra chiacchierata. Allora, se parlo io però non parlate voi. Fatto? Ok. Allora, oggi abbiamo il piacere di avere, adesso dico pomposamente, il premio Campiello del 2015 Marco Balzano. In realtà abbiamo Marchino. Persona, scrittore, a cui da sempre sono affezionata, come lui sa. Le nostre strade si sono incrociate prima, ma... per favore. È diventato qualcosa di assolutamente indipendente. Anzi, io posso dire che Marco Balzano è una di quelle creative, di quegli scrittori, di quegli ex prima studenti e poi ex studenti, che camminano per le loro strade in modo molto orgoglioso, molto solitario, molto indipendente, cosa che mi ha sempre fatto per qualche aspetto un po' dispiacere, perché tu vorresti che gli studenti dipendessero un po' più da te. Però mi sono sempre molto riconosciuta in lui, perché abbiamo le solite modalità un po' anarchiche, indipendenti, no? Di nuovo. Bravo, non vorrei usare quel termine. Ma voglio dirvi che ci sono due aspetti che vorrei che voi teneste ben presente, su quali voi rifletteste. Uno, siete davvero in presenza di un grande scrittore. E questo lo dico a mezza voce, senza far torto a nessun altro, ma fra quelli che voi avete incontrato, che potete incontrare, è sicuramente nel novero dei tre migliori scrittori. Adesso non faccio delle classifiche, le fate da soli, perché è uno scrittore vero. E la scrittura vera, quella che non viene fatta per i concorsi letterari, per mettersi in mostra, per dare un'immagine, ma viene fatta perché, cioè, si sente il bisogno forte, impellente, imperioso di scrivere, beh, Marco appartiene esattamente a questa categoria di scrittore, sia da un punto di vista di cose che racconta, sia da un punto di vista più squisitamente formale per il modo in cui le racconta. E poi, sai che cosa ho fatto ieri l'altro? Marco, ho mandato una mail ad Alberto Caglioli, che è il coordinatore del dottorato. E ho detto, manda l'invito per Marco anche ai dottorandi, perché è una piccola luce in questo clima pieno di miasmi, cupo, pesante, riottoso nei confronti della vita, perché io non so, parlavo, sì, è così, parlavo proprio 20 minuti fa con qualcuno che fa cultura anche da New York a Pechino, eccetera, diceva, ma perché in Italia con tanti talenti dobbiamo essere governati da mediocri, il potere deve essere in mano dei mediocri che non fanno altro che cooptare altri mediocri, mentre lo spazio per chi ha davvero talento è veramente risicato. Ecco, l'altro aspetto, oltre appunto alla sua qualità autentica di scrittore, è il fatto che dà un po' di speranza in più a questi dottorandi, futuri dottorati, che dicono e poi? Beh, e poi se hai qualcosa dentro, se hai del vero talento, una strada tu la trovi. Certo, ci vuole anche il concorso un po' della fortuna, del caso, questo rientra nella norma delle azioni umane, ma ragazzi, questo è un messaggio anche per voi, fate lettere, laureatevi e fate in modo che ciò che avete dentro si traduca in realtà, in dato di fatto, indipendentemente dalle regole che vi dicono devono essere seguite. Le regole vanno e vengono, noi ci siamo e restiamo. Allora, dopo questa piccola filippica, tanto non potevo esibermi, voglio sapere, quelli che sono arrivati hanno le fotocopie in mano, le trovate nelle ultime sedie. Qual è che, siccome alle 17:30 Balzano deve andarsene, sfruttiamo tutto il tempo lasciando parlare quasi del tutto lui, poi leggeremo qualche cosa assieme e pregheremo lui questa volta però di commentare. Allora, l'ultimo arrivato. L'ultimo di che cosa? Arrivato dove, Marco? Vuoi raccontare in breve? non la storia del romanzo, ma le due termini del titolo fanno riferimento a che cosa.
Sì, buongiorno a tutti, spero che non sia una cosa troppo grave da portarmi a casa quella di trattenervi il venerdì pomeriggio qui, ma davvero giovedì pomeriggio qui. E davvero era un po' l'unico momento per passare un po' di tempo insieme.
Qui, così, si rimbomba meglio.
Allora, anch'io dovrei in realtà fare dei ringraziamenti, ma insomma poi sono piuttosto timido in questo senso, però ecco, mi fa certe volte fare i ringraziamenti pubblici è un modo per dribblare la timidezza di non riuscire a farli a dovere in privato, però ecco, io dovrei ringraziare la professoressa Nuvoli, in realtà anche per me la professoressa Nuvoli è la prof, perché così ho sempre avuto il piacere di chiamarla quando mi sono specializzato con lei alla scuola di specializzazione per diventare insegnante, quando ho fatto il dottorato di ricerca all'Università degli Studi. Ecco, quindi per me, io penso che i maestri non solo si incontrino nella vita, ma bisogna avere anche la disponibilità a volerli incontrare e mettersi nell'atteggiamento migliore per rimanere in qualche modo sempre studenti. Per me è stata una persona... Ed è una cosa
che diventa paonazza, è più che rossa.
Detto questo, in pochi secondi, l'ultimo arrivato. Penso che i titoli sono sempre l'ultima cosa che si decide con un editore, rappresentano una sorta di vera e propria battaglia e di serrato scontro, perché insomma nel titolo ci sono ricerche che testimoniano ampiamente che spesso compriamo un libro prima di tutto per il titolo più che per il contenuto, quindi è un argomento relativamente delicato. Siamo arrivati dopo varie scelte a questo ultimo arrivato, che devo dire la verità, all'inizio mi lasciava qualche perplessità perché mi sembrava che indicasse un po' quasi lo sfortunato di turno, il poveraccio. Invece l'ultimo arrivato, alla fine posteriore ne sono contento, perché l'ultimo arrivato mi pare che indichi bene una condizione esistenziale importante in cui non solo il mio protagonista si ritrova, ma credo che insomma indichi veramente una condizione esistenziale o dei tratti di vita in cui tutti noi in qualche misura, per qualche minuto o per qualche minuto spesso siamo stati gli ultimi arrivati. E l'ultimo arrivato in Italia è, visto che questo libro parla di migrazione italiana, mettendola a confronto con una migrazione più ampia, quella intercontinentale che abbiamo sotto gli occhi noi tutti i giorni, mi sembrava che rendesse bene anche un'idea di accesso al diritto che in Italia prevede quasi una sorta di mettersi in fila per arrivare ad accedere ai diritti, più che mettersi in riga. Se vi capita di andare a Cambridge, c'è un cartello all'ingresso della città in cui si dice: qui nessuno è l'ultimo arrivato, siamo tutti in riga per usufruire degli stessi diritti e per collaborare al miglioramento della città. Io penso che in Italia siamo ancora molto lontani dall'avere un cartello d'accesso in questo senso, e ci dava un po' l'idea, sia a me che all'editore, che l'ultimo arrivato fosse realmente quello che è in coda per ricevere dei diritti. L'ultimo arrivato poi è anche il mio protagonista, che si chiama Ninetto, ed è un bambino di 9 anni che emigra da un piccolo paesino alle pendici dell'Etna, in provincia di Catania, da una Sicilia molto arida, la Sicilia dell'entroterra, povera, degli anni di fine anni 50, quindi siamo in pieno boom economico, e se ne parte per andare a Milano, una delle tre città del triangolo industriale, e forse la città, secondo me, che più di tutte si è fatta continuativamente carico nel corso della complessissima nostra storia di migrazioni interne ed esterne dell'accoglienza, del senso dell'accoglienza. Dunque, la peculiarità, diciamo così, almeno oggettiva, non è mio dovere mettere in luce qualsiasi merito o demerito del libro, però se non altro la peculiarità oggettiva di questa storia è che il protagonista è un emigrante bambino che noi seguiamo per crescere nel corso della sua vita fino ad arrivare al nostro presente, dove non è più bambino, ha sostanzialmente 60 anni. Mi pareva che mi ha molto colpito, anche nei due romanzi precedenti io mi sono occupato di emigrazione, diciamo che ogni scrittore trova un po' il proprio mondo e i propri argomenti, no? Non si può scrivere di tutto. Senz'altro quello che mi urgeva a me era fare i conti con questa idea dell'emigrazione, sentendola come un'appartenenza sia biografica della mia famiglia, ma anche proprio come una condizione che ha caratterizzato la storia d'Italia, molto insistentemente la storia degli ultimi 50-60 anni, cioè dal secondo dopoguerra ad oggi, dove forse si sono susseguiti dei cambiamenti così radicali come in nessun altro momento storico. Pensate che mio nonno, che era una persona nata negli anni 20, era un contadino analfabeta. Oggi non esistono più contadini e quasi non esistono più gli analfabeti. Eppure, insomma, è morto pochi anni fa. Era il rappresentante di un mondo che adesso sembra lontano anni luce, e invece è appena qui dietro le spalle. E forse non tutte forse le generazioni precedenti non ci hanno poi fatto così tanto i conti con questo passato. E concependo la scrittura come un modo di fare i conti con quello che non torna, mi è sembrato interessante parlarne. La generazione successiva era la generazione di chi è nato dopo la guerra, di chi non ha visto il fascismo, di chi non ha dovuto combattere, di chi, diciamo così, ha avuto un accesso più relativo agli studi, al lavoro industriale, di chi si è spostato nella città nella giovinezza. E poi arriva la terza generazione, che è sostanzialmente la mia, un po' distante dalla vostra perché ho 37 anni, e che è la generazione che ancora una volta non ha legami quasi con le precedenti, no? I problemi sono completamente diversi, il precariato, l'accesso allo studio si è totalizzato, ma pure, in qualche modo diceva prima anche la prof, la difficoltà che tutti abbiamo provato e che credo proverete anche voi in qualche misura a trasformare in moneta spendibile quello che sono, quello che so, con quello che voglio essere, insomma non è affatto immediata, anzi spesso è molto difficile. Quello che non sapevo dell'emigrazione, che l'avevo dato per, diciamo così, su cui non avevo mai riflettuto e che poi è diventato il tema del mio libro, è che tra questi milioni di italiani che si spostano tra gli anni 50 e gli anni 60, il libro, diciamo così, inizia tra il 58 e il 62. Solo in questi 4 anni, per darvi qualche numero, credo che possa valere la pena tenerli presenti, così ci difendiamo anche meglio quando ci bombardano con un telegiornale ogni minuto con questi numeri come se fossero i più grandi del mondo. Solo in giro di questi 4 anni partono 3 milioni di italiani, tantissimi. 1,5 milioni resta in Italia, 1,5 milioni se ne va fuori. Dal 51 al 71, quando realmente inizia la vera ondata di migrazione, quando più o meno finisce, si spostano 10 milioni di italiani. Questi sono numeri che secondo me vale la pena ricordare perché sono i nostri numeri. Ecco, io non avevo mai considerato, anche se era ovvio pensarci, così come è ovvio vedere dei bambini sui disperati che arrivano sui gommoni alle carrette del mare, quelli che arrivano perlomeno, come è normale vedere dei bambini tra quella tanta gente che parte, era normale che ci fossero anche dei bambini a quel tempo, visto che i numeri erano così grandi. Mi ha colpito che dell'emigrazione dei bambini non se ne fosse sostanzialmente mai parlato, e che i bambini, a fare due conti, erano circa 150-200.000, che si spostano proprio in quel corso d'anni che vi ho detto, quindi molti, moltissimi, che fanno più o meno un percorso obbligato, che va dalle città del sud, ma non solo del sud, perché l'emigrazione italiana è molto più complessa di una linea verticale che attraversa la penisola. Sto parlando troppo? No, dico magari volevo...
Io ti sto ascoltando. No, tu vai avanti tanto vuoi.
Seguono più o meno delle tappe tipiche, cioè quelle di spostarsi intorno ai 10-12 anni, di arrivare in una delle città del triangolo industriale e, diciamo così, fare un tipo di vita che magari in 30 secondi vi racconto anche, ma che io... diciamo così, ho potuto conoscere, e questo è stato il vero stimolo alla scrittura del libro, con la banalissima realizzazione che quei bambini di allora, degli anni 60 inoltrati, non erano anche loro, come mio nonno, ben più di mio nonno, visto che erano nati 30 anni dopo, testimoni di chissà quale passato remoto, ma avevano oggi a fare i conti 70-75 anni, nemmeno così anziani, no? E quindi... questo per me è stato un po' la rivoluzione copernicana per decidere di scrivere questa storia, perché l'idea di non essere per una volta lasciato solo in balia del mio foglio, del foglio bianco, della tastiera del computer, della mia fantasia, ma di poter andare a raccogliere la voce viva di chi ha vissuto questa testimonianza così recente, così silenziata, così nascosta come la polvere sotto il tappeto, questo mi ha entusiasmato moltissimo. E dunque il libro nasce da non solo, ma nasce anche da una serie di interviste che ho raccolto appunto nelle case di queste persone qua. Io penso che uno scrittore, ben prima che essere uno che sa tenere la penna in mano, sia uno che sia molto curioso di ascoltarle le storie, ancora prima che di scriverle. E forse non è neanche uno che le storie le inventa, ma adesso il pensiero che mi accompagna da un momento a questa parte è che forse lo scrittore nemmeno le inventa, ma forse le tira giù o le riporta alla luce, non lo so, a seconda di cosa preferita. L'immagine del porto sepolto di Ungaretti, ce l'avete presente, in cui si immerge e riporta le storie dalla città sommersa. Qui penso che mi ci identifico molto in quell'immagine di recupero, poi condivisione. Ecco, insomma, queste persone qui mi hanno invogliato a scrivere la storia perché hanno, come spesso accade, distrutto tutti i luoghi comuni e i preconcetti che avevo. Nel senso che io mi aspettavo, oddio, ma mi metto a parlare dell'emigrante bambino, mi metto a parlare del povero piccirino sfortunato che se ne va senza un papà, preso a calci da tutti, nessuno lo vuole, gli manca la mamma e tutte queste robe qui, e viene fuori una sorta di libro cuore in ritardo di 100 anni o di Oliver Twist in ritardo di 200 e passa, come volete voi, e non era il caso, questo mi spaventava molto il rischio retorica. E in realtà no, parlando con queste persone qui uscì fuori che la loro infanzia, spostarsi più o meno verso i 10-12 anni, non di più, e arrivare a una grande città, era proprio una vita, è stata la parte più avventurosa della loro esistenza, perché qui hanno scoperto una dimensione estremamente diversa dal borgo campagnolo in cui vivevano. C'è la scoperta della città, dei lavori, delle case, delle donne, degli amici. Fino a 15 anni cambiano lavoro continuamente, fanno galoppini, garzoni, gli aiutanti di bottega, i muratori, via dicendo, cambiano case in cui si vive, tutta una serie. Qualche giorno fa mi hanno invitato, una cosa che mi ha fatto molto piacere, a un convegno al Politecnico per parlare delle case del protagonista, perché sono forme abitative che non ci sono più, eppure fino a poco tempo fa ci sono state le baracche, le locande, i palazzoni alveare che ancora ci sono in periferia, quelli dove vivono oggi, poi, come racconto un po' alla fine del libro, gli ultimi arrivati di oggi, no? I maghrebini, gli arabi, i cinesi, i peruviani e via dicendo. Quindi c'è una sorta di vera dimensione on the road, avventurosa, che mi piaceva molto perché potevo sdrammatizzare completamente e a scacciare via il rischio retorica. Ancora di più nel momento in cui ho scelto di far raccontare questa storia, almeno una grossa parte di questa storia, in presa diretta al bambino. E questo è stata... Io non sono una persona generalmente contenta di quello che faccio, però questa è una cosa che sono contento di aver fatto in questa maniera, nel senso che il bambino riesce a, solo per il fatto di essere bambino, se ci pensiamo, riesce a non essere retorico. Questa è una marcia in più che noi, anche voi che siete ben più giovani, vi scordate, la retorica inizia a essere insita e a serpeggiare se non ci stiamo attenti. Quello che cambia è, così vi do qualche elemento nel caso poi vogliamo discuterne assieme, quello che cambia, la vita che cambia arriva a 15 anni, lo spartiacque di queste vite è a 15 anni. Anche qui è interessante vedere quando è lo spartiacque, perché per Dante era paradossalmente molti secoli prima più avanti, ben più avanti di questo. A 15 anni succede una cosa, diciamo così, importante, perché a 15 anni la legge dice che si può andare in fabbrica, lo dice ancora oggi, si può andare in fabbrica, e quindi, siccome il lavoro mancava molto meno di adesso, queste persone qui trovano lavoro nel giro di 24-48 ore, una cosa del genere, una settimana, e finiscono a lavorare nelle grandi aziende, che sono state un po' la spina dorsale economica della, diciamo così, della nostra economia, se volete. Minetti infatti va a lavorare alla Fiat, all'Alfa Romeo. Ecco, nel giro di pochi giorni cambia completamente la loro esistenza e si chiude col lavoro nero, si chiude con la miseria, si chiude con la fame, si chiude con il cambio di abitazioni, di lavoro, e iniziano però 30-40 anni di vita in cui si fa sempre la stessa cosa. Per 9 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per 40 anni si sta in catena di montaggio. Ed è stato molto interessante vedere come queste persone qui, così animate dal racconto della loro adolescenza, della loro infanzia precocemente finita, arrivassero a 15 anni e di colpo dicessero: e cosa è andato in fabbrica? E ora che ti devo dire? Sostanzialmente era questo, fine. Che ti devo dire? Che ho fatto quella cosa lì, sono stato al tornio a fare una portiera di una macchina per 40 anni. E dunque cadeva sostanzialmente il silenzio sulla seconda parte della loro vita. Ora, io quando scrivo, vi dico quest'ultima cosa, io quando scrivo devo avere presente, ognuno ha la sua tecnica, non esistono nel bene o nel male ricette per queste cose. Personalmente io quando scrivo devo avere chiaro un po' che cosa voglio scrivere, ma quello generalmente lo capisco, perché condivido bene quello che diceva la prof, scrivere è sostanzialmente un'urgenza. Anche perché è un lavoro talmente faticoso che uno se non ha un'urgenza, ci sono un sacco di cose molto più belle e godibili di stare a casa da solo a scrivere. Però vedete, l'inizio e la fine, questo sì. Io avevo chiaro che questo libro doveva iniziare negli anni 60, quando Ninetto era bimbo, piccerito, e doveva però assolutamente finire nel presente. Io non avrei mai scritto un libro che fosse una, diciamo così, un episodio, per quanto poco conosciuto e poco raccontato, di 50 anni fa, incastonato in un passato che non mi riguarda più. Io penso che in letteratura, nelle arti in genere, penso che abbia senso andare a grattare dove la rogna, come direbbe Dante, e quindi sproculiare la memoria nel momento in cui la memoria io la posso usare come lente di ingrandimento per guardare il mio presente, magari in maniera complicata. Quando quel passato, quando io intercetto un preciso rapporto tra quel passato, che penso che mi riguardi, e il mio presente. Altrimenti quella non è memoria, ma è passato. È perfetto, direbbe il latino, in concluso. Ecco,
Aoristo.
Questo era interessante. Io devo prendere quella memoria dolente, poco raccontata, e portarla nel presente, usarla come lente per portare il presente. E quindi io dovevo arrivare al presente, e i modi di arrivare al presente potevano essere tanti, ovviamente. Uno era quello di seguire Ninetto in tutto il corso della sua vita e quindi fare una grande saga familiare, cosa che io non sono capace, nemmeno mi interessava, di 500 pagine, oppure trovare un sistema narrativo, io ho scelto quello di raccontare su due piani temporali questa storia, e portare Ninetto nel presente sessantenne, in quella Milano che è completamente cambiata, non è più la Milano del boom economico, è la Milano della crisi, dell'Expo, degli ultimi arrivati che non sono più i terroni, ma sono tutte quelle altre persone che arrivano da un sud molto più problematico del mondo, e metterli in collegamento, non per dare risposte e per dire al lettore come deve interpretare l'emigrazione, ma per sottolineare che con tutte le dovute ovvie differenze tra queste due forme migratorie, l'emigrazione, diciamo così, va anche detto che a mio avviso ha un senso metaforico che attraversa tutte le epoche, cioè il fatto che la migrazione poi in fondo, se ci pensate, è una splendida metafora che indica il legittimo bisogno dell'uomo di andare incontro a un benessere, a una felicità, chiamatela come volete, di lasciarsi alle spalle la miseria. Ecco, per me scrivere questo libro, se devo dirvi la cosa più bella di scrivere questo libro, è stata quella di parlare di persone che sostanzialmente un po' la storia delle nostre strade, delle nostre case, della nostra economia l'hanno fatta, ma nei libri di storia non ci sono finiti. E questo, diciamo così, mi ha dato un po' l'illusione, ma in fondo non si vive di quello, raccontando di uno di loro, di dare voce a chi non ne ha avuta. E questa è un'esperienza, un'emozione che non posso che augurarmi, diciamo così.
Allora, io da parte mia ti starei a sentire a ore senza interromperti. Sapete, c'è stata per lungo tempo una sorta di diatriba, è meglio la parola dita che la parola scritta. Beh,
quando un autore come Balzano racconta queste cose, c'è un valore aggiunto nel timbro e nel suono della sua voce, perché vi rendete conto, come vi ho detto, che racconta cose vere, che vengono da qua, dal diaframma, che partono dal cuore e dal cervello, ovviamente, allo stesso tempo. Vorrei che prendessimo la prima delle fotocopie. Ho fatto una specie di montaggio tra la pagina iniziale e la prima pagina effettiva del romanzo. Marco ha parlato di più livelli, ha parlato di due, ma in realtà sono più livelli temporali, e vorrei che leggessimo insieme questa piccola paginetta. Ho visto un po' di personaggi, tu sei vista, hai visto la scelta, che leggessimo insieme, e poi farò io delle domande a Marco e lasceremo parlare lui, tanto parla anche adesso, leggendo le sue cose e la sua voce. È apparso improvvisamente nel cortile dell'ora d'aria e lo ha attraversato come fosse una via di San Cono. Camminava col suo passo pesante, schiacciando i piedi come se pigiasse l'uva. In mano stringeva ancora quella sua vecchia borsa di cuoio sciopato. A vederlo lì, sotto il fumo della sigaretta, mi è rimasto in gola, insieme alle parole che volevo gridargli. «Signor maestro, vi ricordate di me? Sono un minetto per la rossa!» e fargli un sorriso con i miei denti gialli di fumo. Invece non ho detto niente, e lui in fretta è sparito dietro un cancello che un secondino gli ha aperto. Io sono rimasto con la bocca spalancata a guardare lo spiazzo vuoto, dubbioso se fosse stato sogno o verità. Non ho tolto la faccia dal pertugio finché ogni cosa si è riempita di buio. Solo allora mi sono coricato sul materasso marcio e con le mani dietro la testa, gli occhi chiusi, ho cominciato. L'incipit del romanzo è bellissimo. Ed è un incipit un po' in medias res, no? Non è l'inizio, non è la fine, è a metà. Da che punto sei partito a raccontare? A che cosa fa riferimento questa prima paginetta?
Ma questa il libro sostanzialmente si apre con questa paginetta che mi ha detto la prof, ed è una vera e propria visione. Io volevo, come dicevo, che la voce arrivasse dal presente, perché avevo bisogno di essere nel presente. Ninetto ha lavorato 32 anni in fabbrica e poi, per un errore, uno sbaglio che non vi diciamo, finisce in prigione. Qui ci sta 10 anni e la sua voce arriva dal carcere di Opera, dove lui se ne sta con le mani intrecciate dietro la nuca a scontare gli ultimissimi giorni di pena, perché subito dopo uscirà, finalmente uscirà, e qui da questo, diciamo così, da questa branda del carcere, lui se ne sta in silenzio, ammutolito, a raccontarsi la sua storia. Io ho insegnato in 2 anni in carcere a Opera, uno come supplente, l'altro facendo dei laboratori di scrittura, e mi ha colpito sempre molto il silenzio che, diciamo così, schiaccia, quel silenzio pesante che nelle celle schiaccia, così, sigilla la bocca dei detenuti, che quando parlano la prima cosa che ti dicono, c'era anche Ninetto, una cosa paradossale che io prima di insegnare in carcere non sapevo, è la loro grande paura di uscire dal carcere e di ritornare in libertà, perché in carcere in qualche modo hai sempre una scusa per non riprendere in mano la tua vita, soprattutto in queste diaboliche, sciaguratissime carceri per cui l'Unione Europea continua a multarci e dove si vive in condizioni bestiali. E io ne ho visti molti di detenuti che se ne stavano così, e uno di questi mi aveva detto una volta: io mi rendo conto che non ho in mano nient'altro che la storia della mia vita in questo momento. A me non era venuta pronta la risposta di dirgli che penso che capiti a tutti noi in qualche momento di avere in mano solo la storia della nostra vita, che siamo in carcere o che siamo fuori. E quindi, però mi ha colpito molto questa risposta, e quindi in qualche modo nei libri, anche quelli meno autobiografici possibili, perché questo è un libro tutt'altro che autobiografico, finiscono queste schegge di vita e questi lacerti. E dunque il romanzo parte con una visione di un personaggio che non è il protagonista del libro, anzi ha una piccola parte, ma ha una grande importanza a livello, diciamo così, ideologico, strutturale, perché Ninetto si sta fumando una sigaretta, diciamo così, in cella, affacciato sul cortile dell'ora d'aria, come dice, e a un certo punto gli appare il suo maestro di scuola elementare. Ninetto ha 57 anni, quindi si tratta di una figura che risale a mezzo secolo prima e che lui non ha più, che lui non ha più visto se non una volta sola. Gli appare questo maestro e lui ha questa visione e da questa visione lui costruirà, avrà il là per raccontare tutta la sua storia. Il maestro Vincenzo, quando Ninetto parte, il maestro Vincenzo, questo libro giuro che non è autobiografico, però il maestro Vincenzo era realmente un maestro di scuola elementare ed era realmente mio dirimpettaio, come per Ninetto, ed è uno dei pochi casi in cui l'uomo nella vita è più bello del personaggio, perché il maestro Vincenzo, così glielo racconto anche a lei, però non l'ho mai detto, il maestro Vincenzo è una persona straordinaria perché aveva 20 anni, qui è più vecchio, però aveva 20 anni quando è venuto dalla provincia di Caserta a insegnare all'elementare in provincia di Milano, quando ha preso il ruolo è tornato giù, ha fatto il maestro di strada, quello che toglieva i figli dei camorristi e delle prostitute dalla strada per portarli a scuola, e adesso insegna e preside a Casal di Principe, terra dei fuochi, terra di Saviano, e quindi insomma un uomo che Camus diceva che i valori ce li ha non tanto chi li professa ma chi li pratica. Lui ce l'ha insegnato 30 anni fa ormai, che dove c'è miseria lì c'è più bisogno di scuola, ed è uno che ha incarnato realmente questa cosa qua. E dopo il campionato devo dire che una delle tante cose belle che ho ricevuto una sua lettera stupenda, e poi mi ha invitato a Casal di Principe a presentare il libro, dove è venuta la polizia alla stazione, tanto per dirvi che mi ha rilassato, che era in angolo le parti, ed è stato...
Ma è venuta per proteggerti o per
bella domanda. Però gli sconosciuti generalmente li fermano, li fermano non la polizia, gli altri, cioè le famiglie toste all'ingresso del cartello, alle stazioni, la gente che scende, se non sei una faccia nota, ti chiedono che vuoi. Questa è quindi, ho avuto i miei 15 minuti di sottoscorta.
Quindi per proteggerti, questa è una cosa che non conoscevo, cioè tu arrivi in una stazione in Italia e ti chiedono che vuoi,
l'adverso,
e se tu le rispondi a te che ti importa?
Io non ho provato, no, se vuole provare però poi mi dicono
arriverà dimostrata, va bene.
Dunque, questo è il maestro Vincenzo. Il maestro Vincenzo, per una persona che ha fatto come Ninetto sulla quarta elementare, è una persona che ha una particolare importanza, sia perché mi ha insegnato a leggere e scrivere, che è la cosa sostanzialmente più difficile e straordinaria che impariamo in tutto il nostro percorso, sia perché quando Ninetto parte gli regala un diario. Il diario è un po' tutto l'elemento che attraversa il libro, tutta la vita di Ninetto, perché il maestro gli dice: guarda, il diario sostanzialmente il diario non è letteratura, però da un certo punto di vista è la forma di letteratura più onesta che esista, perché lo scrittore coincide col lettore, e quindi noi possiamo buttare via una serie di filtri e abbassare le nostre reticenze, le nostre difese. E dunque il maestro gli dice: scrivilo, ti aiuterà insomma ad attutire la solitudine che senz'altro avrai quando arriverai a Milano. Ninetto non riuscirà mai a scrivere questo diario, ci prova continuamente ma non trova la parola. E dunque la figura del maestro, a cui sembra di aver in un certo senso obbedito nel tentativo di scrivere il diario, dall'altro senso mancato per non essere riuscito a scriverlo, un po' l'accompagna continuamente. E questo è molto importante, perché alla fine non è tanto importante, almeno le mie intenzioni, che Ninetto scrivesse il diario, ma più che altro che si mettesse in lui in moto una ricerca della parola, perché la ricerca della parola è un appiglio che noi possiamo, diciamo così, conquistarci e poi avere e continuare a fare nostro nei momenti più difficili. C'è quel verso di Pascoli che dice: perché il dolore è più dolore se tace. Ecco, molto, molto azzeccato secondo me. Ninetto pratica un po' questo silenzio che gli pesa, ma pratica anche il tentativo con la parola. Poi la parola avviene, non avviene. Questo è relativo, a mio avviso, conta di più metterci alla ricerca della parola, più che, diciamo così, appagarci dell'eventuale esito della parola.
Ma senza ricerca della parola le cose non ci sono. Prima tu hai usato un riferimento a un Greta al posto sepolto che io condivido in parte sì e in parte no. Secondo me non è che le parole dissotterrano le cose viventi, sono in realtà esattamente forma, perché le cose senza le parole poi non esistono. Questo è...
Sono assolutamente d'accordo con questo, nel senso che le cose accadono, almeno per avere compiutezza, per noi devono accadere nelle parole. Io intendevo dire che quell'immagine, secondo me, è utile,
sì, sì,
perché le storie non le inventiamo di sana pianta, ma in qualche misura,
secondo
che siano, sì, nell'etere
che leggono... un corretto riferimento alla memoria, cioè la memoria non è un deposito, la memoria è una lente particolare con la quale noi attraverso il passato vediamo il presente. Questo è il riferimento che hai detto, è assolutamente pertinente. Cercare le parole, ma le parole giuste per raccontare le cose, per dare forma alle cose, agli eventi, alle passioni, alle emozioni, questo talento ce l'hanno gli scrittori, se no è un diario che, giustamente ricordava Marco, è un dato prezioso, però resta, come abbiamo avuto occasione di dire in altri incontri, resta un insieme di memorie che in realtà restano passato, perché è la parola dello scrittore che le fa diventare lente per. Allora, leggendo, non avremo il tempo ovviamente, perché il tempo è molto tiranno oggi, la scelta che ho fatto di queste paginette, poi le leggerete con calma anche da soli, fa riferimento a tutta una serie di personaggi. Personaggi che sono lo stesso Ninetto, il padre, la madre, Marianna, fino ad arrivare alla nipotina, che poi diventa l'ultima ancora a cui si aggrappa per avere ancora una ragione di vita. Se provate a dare un'occhiata, magari vi è sfuggito. Allora, lui in fretta è sparito dietro un cancello che un secondino gli ha aperto. Vabbè. Io sono rimasto con la bocca spalancata a guardare lo spiazzo vuoto. Quello che caratterizza la scrittura di Marco, poi ci sono altre annotazioni di natura linguistica che possiamo fare, ma questa che sto per dire, secondo me, è una ragione più importante, è la capacità. Adesso non ti preoccupare, non è che ti sto paragonando a, voglio dire che sei sulla stessa linea che ha Dante, penso che il riferimento qua. La capacità di trovare l'immagine giusta da abbinare a quello che vuoi dire in modo che il lettore capisca esattamente di che cosa si sta parlando. Non so quanto consapevole sia la scelta della bocca spalancata, ma apparentemente a Eva, alla bocca spalancata di Eva nella cappella Brancacci, la cacciata dal paradiso terrestre di Masaccio, l'urlo disperato di Eva in realtà è l'urlo di Ninetto. Questa bocca spalancata non escono le parole, non so che dire, sento solo un grande, terribile, distruttivo dolore dentro, e i grandi dolori sono senza voce. No? Allora, questa capacità, scorriamo, questa capacità di trovare l'immagine giusta, andate all'inizio di pagina 13, me ne ricorda ancora più di 34, anche se la faccia che più mi è rimasta in testa è quella di Peppino, con quei capelli dritti bandita nella corrente. Come si chiama quel personaggio, bellissimo, con i capelli tutti dritti, avete presente? Mi verrà in mente. C'è un personaggio magrissimo, c'è una figurina da fumetti che veniva utilizzata anche in alcune pubblicità, in cui aveva braccia e gambe, corpo assolutamente filiforme, una linea, e poi aveva tutti questi capelli ritti, è qualcosa tipo di dopo, verrà in mente. Adesso non me lo ricordo.
La pubblicità delle matite?
No, quella è un'altra cosa, era Giotto, le matite Giotto che avevano le matite. No, sto parlando di un altro personaggio, ma mi sfugge il nome, loro sono troppo giovani per ricordarselo, ma insomma. A pagina 18, giuro che mi devo prendere in conto quando lo ricordo, a pagina 18 fa un cenno alla madre, mamma mia, stava ogni giorno più stordita, e subito dopo mio padre era diventato una corda di violino, tu lo pizzicavi e quello tirava ammazzate. Beh, questo pizzicare è una reazione immediata, devo dire che è di una fisicità e di un'evidenza straordinaria. Capite che cosa voglio dire? Cioè, riesce a trovare, da grande scrittore qual è, l'immagine a cui tu, lettore, di per lì non faresti riferimento, ma è esattamente quella giusta che indica l'azione e la reazione in questo caso. Il padre e la madre, ci vorresti raccontare chi sono questi due genitori di Nenetto che vengono lasciati nel paese e poi alla madre?
Sì, certo. L'antefatto del libro è che la madre del protagonista si ammala gravemente, e improvvisamente, e dunque gli uomini in casa senza le donne se la cavano molto peggio, e il padre come reazione ha quella di essere ovviamente sballottato e smarrito da tutto quello che succede. Non è molto capace, si parla di una famiglia povera e ignorante, di star dietro alla madre, non è capace di badare al figlio, toglie il figlio da scuola, se lo porta in campagna a lavorare, che era una delle cose tipiche che succedevano allora, e a quel punto matura l'idea che, diciamo così, sia meglio spingere il figlio lontano, via, a emigrare, mandarlo via, piuttosto che tenerlo in un posto dove non c'è futuro. Questo ovviamente non viene spiegato, ma viene raccontato, e avviene attraverso, diciamo così, in maniere non pedagogicamente perfette, appunto perché si tratta di una famiglia molto semplice, rozza, e dunque il padre caccia il figlio in malo modo, che del resto, essendo così piccolo, si porta dietro. Un'altra delle cose che più mi hanno colpito nel sentire questi racconti, magari non tutti voi avrete origini milanesi da generazione, immagino. Se, come nel mio caso, ma come quello di molti, avete genitori o parenti che sono emigrati in un'età più adulta, anche solo dall'adolescenza in poi, a 15, 20, 25 anni, generalmente voi, i vostri genitori, e di conseguenza voi, avrete mantenuto un legame con il luogo di origine della famiglia. Faccio il mio esempio perché mi riesce più facile, ma insomma vale per moltissimi. I miei genitori sono arrivati a 20 anni, la nonna è giù, gli amici del mare sono giù, vai al mare, gli amichetti, tutte queste cose qua, si torna a trovare i parenti. Quando si parte così piccoli ci si porta dietro un trauma che generalmente non si ricuce molto, nel senso che un bambino vuole sempre stare, indipendentemente dal posto in cui è nato, vuole sempre stare lì dove ci sono i genitori. Questa spinta forzata realmente accomunava tutti i racconti, fa sì che non si abbia voglia in età più adulta di ritornare al paese. Infatti quando Ninette si sposa a 15 anni con una ragazza della sua stessa età, anche qui secondo me è interessante tenere presente la scansione di queste vite, e ripeto, queste persone le incrociate camminando per strada, è interessante tenere presente la scansione di queste vite, no? Dove ci si sposa a 15 anni, quando nel mondo di oggi non ci si sposa più, i figli se si fanno molto tardi. Queste persone ti raccontano di essersi sposate a 15 anni e ti raccontano, spesso a 16, 17 erano genitori e dunque la metà erano uomini. Diciamo così, nell'epoca dei bamboccioni, dove si sta a casa, di cui mi onoro peraltro di aver fatto parte molto tempo fa, è interessante tenere presente come le cose solo un attimo fa funzionavano in una maniera tremendamente diversa. Dunque, quando torna giù a sposarsi a 15 anni, lui non ha voglia di rivedere le persone, dice che si abbassa il cappello sugli occhi, che cammina con lo sguardo a terra. L'unica persona che ha voglia di rivedere e che effettivamente rivedrà sarà proprio quella del maestro Vincenzo, che è ancora lì e vuole sapere com'è andata la sua vita, e che sorprendentemente lui ha questo peso sulla coscienza che non sa se vuole andare a casa sua perché ha paura che il maestro gli chieda come va il diario. Invece poi lui è sollevato e insomma lui è un personaggio che parla a modo suo, è molto contento che il maestro pensi che il diario è un po' l'equivalente delle mutande, cioè una cosa molto intima di cui non è educato a impicciarsi.
Da solo.
No, lui parte quando parte, questo non l'ho detto, ha ragione. No, lui parte con un paesano, un paesante, un amico. Esatto, per usare le diciture di oggi, che non le usavano allora, ma c'erano già tutte. È un minore non accompagnato. I più fortunati, ovviamente, la situazione più fortunata per queste persone qui sono stati quelli che sono partiti col secondo padre, cioè il fratello maggiore. Ma si tratta veramente di una percentuale bassa, i zii, e via via parenti più alla lontana. Ovvio che più il legame, infatti nella storia il legame con questo paesano si perde presto, più il legame è alla larga, più questi bambini diventano indipendenti in fretta e si sciolgono.
Alla pagina 52 delle fotocopie c'è una curiosa ripresa. Ricordate come chiude la paginetta in corsivo che abbiamo letto? Da tre giorni me ne sto disteso con le mani dietro la nuca a ripetermi queste fandone. Questo capitolo, il 7, si apre esattamente con la stessa immagine, con le stesse parole. E non c'è niente di concordato come in nessuno dei nostri incontri. Nella pagina seguente c'è il nodo cui Marco faceva riferimento poco fa. Andiamo verso metà della pagina seguente. Finita la sigaretta che ho fumato seduto sulla branda con le ginocchia tra le braccia, do di nuovo le spalle a tutti. Devono vedere le scatole da vicino, di nuovo questa immagine tipo il protipoli, proprio assolutamente fisica evidente, che mi sporgono dal maglione. Ormai mancano pochi giorni, 2 settimane e potrò uscire. Questi poveri cristi li lascio qui dentro e loro mi abbandonano là fuori, che è pure peggio. Se esci, prima o poi, devi ricominciare a cavartela, qua invece è sempre una scusa per rimandare. Marco diceva una cosa giusta, e insomma, uscire fuori vuol dire uscire in modo sano se hai elaborato i motivi per cui sei entrato dentro e se hai trovato una strada alternativa, altrimenti meglio stare dentro, almeno in qualche modo sei protetto. Ma soprattutto non devi fare il viaggio peggiore, più pericoloso, più duro che c'è nell'esistenza, quello all'interno di te stesso. L'immagine non è mia, appartiene all'Ottocento francese, ma è profondamente vera. C'è un momento, Marco, nella storia in cui il personaggio, tutto sommato, il personaggio che in realtà non è mai stato davvero abbandonato, perché Maddalena, la ragazzina che ha sposato a 15 anni, né bene né male, con contrasti, come succede direi, non delle coppie di lunga durata, è sempre stata lì. C'è una pagina molto bella che dice: lei è venuta a trovarmi, è andata dal parrucchiere, è una bellezza. Lui dice da dentro la vede ancora bellissima, gli anni passano, anzi lui nota ancora, sembra che gli anni per lei non passino mai. Ma al di là di questo, la solitudine è forte. Maddalena c'è, ma non basta del tutto. Allora, questa elaborazione del perché sono finito in carcere, questa elaborazione del fatto adesso cosa mi aspetta, adesso cosa posso fare della mia vita, avviene, non avviene, che accade dal momento che mi esce dal carcere?
Allora, uno tra i tanti rischi nello scrivere questa storia c'era quello di trattare una materia ad alta temperatura retorica e c'era quello di finire in generi già molto battuti, quindi senza accorgerne di fare di questa storia un romanzo verista, un romanzo neorealista, un romanzo sociologico o anche quanto alternativo un romanzo di formazione. Io volevo evitare tutte queste cose, benché sia innegabile che io credo che la pagina, che il nostro neorealismo sostanzialmente sia stata una pagina straordinaria della nostra letteratura, forse su cui siamo andati avanti troppo in fretta, senza ancora misurarci bene. Pensate quanto ancora poco si è detto e studiato di una scrittrice, secondo me, enorme come Natalia Ginzburg. Quindi, senz'altro, sono diciamo così, elementi letterari di riferimento per me molto, molto importanti. Non volevo fare un romanzo di formazione, e quindi cioè sarebbe stato favolistico e per me poco interessante scrivere la storia di un emigrante che poi arriva qui, si fa una vita, diventa molto un self-made man, cose che ci richiamano ancora pagine più indietro della nostra letteratura. Non volevo fare, diciamo così, dare al mio protagonista un percorso lineare, sarebbe stato noioso e nemmeno esattamente così, affine alle mie corde. Penso che la letteratura, che ha la grande possibilità, ha tante possibilità ovviamente, però uno ti toglie dalle scatole tutto il tempo inutile che noi invece non ci possiamo, per qualcuno di voi sarà anche questo tempo inutile, però insomma, quello che non ci possiamo assolutamente togliere dalle scatole, la letteratura ci restituisce un tempo significativo dove la vita accade e in qualche misura va avanti. L'altra è che forse in letteratura non esiste argomento più noioso della felicità e della sistemazione, se ci pensate bene, no? Quando finiscono prima di pronarsi sposi, Renzo si sistema, a miei figli, lui ha quattro lavori.
Ma sei che cominci a essere felice?
Sì, io?
No!
No, adesso, io non si, io vado da Lingotta a continuare dei libri ogni tanto,
ecco.
E in uno dei temi più belli, continuare prima di pronarsi sposi, Lucia, distrutta dalla noia, scappa con Don Rodrigo, che invece ha capelli lunghi, arriva a fare un po' più quindi no, sono risparmiato il discorso, ma è interessante che Manzoni dica si sono sistemati, chiudiamola qui perché non ci sarebbe nulla di più noioso che parlare di quanto si siano sistemati sostanzialmente della loro quotidianità. Dunque mi interessava portare qualcosa di più problematico. E dunque il carcere, ma al di là del carcere, tradire il romanzo di formazione, perché forse qualcuno, c'è tutta una sottotraccia ironica, almeno nelle mie intenzioni in questo libro, in cui ti faccio credere che sia un romanzo di uno di quei generi lì e poi non lo è. Quindi il romanzo non deve essere di formazione, quindi Ninetto è uno che dalla vita sostanzialmente non impara molto. Non impara molto nel senso che i tabù, i limiti che noi li troviamo all'inizio, che poi si convogliano nell'immagine del coltello che lui sente di dover portare sempre in tasca perché gli altri, gli esseri umani, il mondo gli fa paura, non si fida, sostanzialmente quel coltello lo ritroviamo anche nelle ultime pagine del libro, a significare che un vero e proprio mutamento non è avvenuto, non è avvenuto nemmeno del tutto, se non per piccoli sprazzi nella... Questa è una cosa che mi va di raccontarvi, nemmeno nella considerazione dei nuovi ultimi arrivati. Era molto curioso andare a parlare con queste persone qua. Io ho origini meridionali e le mie posizioni politiche non fanno un certo riferimento alla Lega Nord.
Nemmeno le nostre.
Esatto. Era molto interessante andare a parlare con queste persone qua, e dopo che ti hanno raccontato la loro vita, tu gli dicevi: senti, in quei palazzoni dove abitavi tu, adesso ci abitano gli arabi, i marocchini, cosa ne facciamo di questa gente qua? Come ci poniamo nei loro confronti? Ora, io ingenuamente, tra tutte le cose ingenue che mi aspettavo parlando con queste persone, sostanzialmente non avevo beccata una, mi aspettavo, beh, ho passato la loro stessa sorte, diamogli una mano, guardiamogli perlomeno con un occhio, un corno, non ci sarebbe stato niente di male a fare di Ninetto un bel leghista, ovviamente all'idea di dar vita a un personaggio leghista la mano sì, incancrenisce da sola, quindi non c'era questo rischio. Però voglio dire che questo ci diceva, ci stava raccontando, mi stavano dicendo una cosa molto importante: bastasse, questo ci arrivavo anch'io, bastasse essere nati sotto il Po per non essere visti, saremmo in un'altra Italia. Però sostanzialmente il vero discrimine tra l'apertura all'altro e la chiusura all'altro è senz'altro la cultura, è senz'altro il maestro Vincenzo, è senz'altro il viaggio, l'esperienza, l'incontro con l'altro, la parola che non rimane cucita dentro, tutte cose che Ninetto o non ha, oppure ha in maniera velleitaria, provvisoria, parziale, e via dicendo. Questo è, diciamo così, mi ha dato modo di creare un personaggio che in qualche misura prova e porta avanti questa diffidenza, perché mi sembrava realistico, con qualche attenuante, perché in fondo delle attenuanti me le posso prendere perché sto scrivendo un romanzo, e quindi nella mia idea, un po' nella prima parte del libro, ti ho raccontato l'emigrazione minorile, magari non tu lettore non la conoscevi, poi nella seconda parte faccio il romanziere vero e proprio, quindi se c'è da dire, visto che, come diceva Pirandello, le bugie in letteratura si chiamano storie, se c'era da fare un uomo anche un po' migliore o con qualche apertura in più, io gliel'ho concessa perché mi interessava come messaggio, e quindi Ninetto, che esce dal carcere, va a bersi il crudino al bar, non ci trova più il suo amico Filippo, non ci trova il cinese, ordina una pizza a casa, non gli arriva più l'amico napoletano, ma gli arriva il marocchino, che è la vita di tutti noi sostanzialmente, a furia di sbatterci contro all'altro, è vero che può nascere uno scontro, ma non dobbiamo nemmeno escludere che alcune volte possa nascere anche una forma di incontro. Io a questo ci credo strettamente.
Allora, dunque, siccome Marco ha detto massimo le 17, sono le 17:16, sarò, mi prendo 4 minuti e 10 minuti li lascio a voi per le domande. 4 minuti per due cose. Pagina 111, scusate. Intrusione potente da autore. Posso dirlo con assoluta sicurezza, conoscendolo. E tra l'altro inizia con una preterizione che viene 111. 111, con un'altra edizione che viene smentita alla fine del primo capoverso. Questo è un pezzetto di eccellente letteratura. Lo so che non sono un poeta, e di certo non lo diventerò adesso che ho 57 anni e mi sento vecchio. A volte, mentre travagliavo, camminavo per strada, mi capitava di dirmi qualche bella parola e mi sembrava che fosse una poesia, ma chissà. Però, come ai poeti, mi piace la luna. Quel canto di Giacomo Leopardi, che Marco non conosce per niente, avendo ci fatto due tesi, il dottorato, avendo pubblicato un libro e quant'altro, cioè è il suo autore principale di riferimento, tra tutti gli autori ovviamente della letteratura italiana, è quello che hai frequentato di più. Quindi guardate, questa è una classica intrusione da autore. Quel canto di Giacomo Leopardi che festeggia il compleanno mentre la guarda solo soletto sulla collina, lo so ancora a memoria. Mi metto a seguirla quando è ancora lontana nel cielo. La guardo accendersi lentamente come una di queste lampadine a risparmio elettrico. Lei si illumina e il cielo si spenge. Bellissimo verso. Lei si illumina e il cielo si spenge. Lo so che non sono poeta, smentito esattamente da questa frase. Fine della notazione. Adesso però vorrei che riflettessimo su una cosa finale. Allora, il romanzo sarà con le mani dietro la testa di occhi chiusi, ho cominciato, ho cominciato a pensare, a ricordare, a raccontare, a dar forma, ho cominciato a fare tante cose assieme. Il racconto finale non è il suo, è quello della nipotina. L'occhio di quello che è accaduto è quello di una bambina che va ancora all'asilo, e a sera, quando sono arrivate Elisabetta e Paolo, i genitori della bambina, lei fa le cose incontro ed è saltata in braccio al padre, sono a pagina 200. Mi ha ascoltato baci che sapevano un suono di nascere. Quando Paolo gli ha chiesto come è andata la giornata, lei ha detto, ha esclamato, bene, nonno Ninetto mi ha portato in giro sulla bicicletta e mi ha raccontato raccontato una lunga storia. Ecco, di nuovo la narrazione, la metanarrazione, no? La bambina dice lui mi ha raccontato una storia, ma... Ah sì, e che storia ti ha raccontato? La storia di quando era bambino. Poi, per spiegarsi meglio, è sceso dalle sue braccia e ha continuato sgranando gli occhi. Quindi, il nonno ha raccontato a lei una storia. Lei dice al genitore che il nonno ha raccontato questa storia, ma adesso è lei che racconta la storia. Mi ha portato a vedere dove abitava quando aveva 9 anni. Il posto era brutto e sporco. Dalle porte uscivano uomini cattivissimi, però il nonno mi teneva così stretto la mano che non avevo paura e non ho nemmeno pianto. E ha fatto un bel salto di hip hip, urrà. A quelle parole ho sentito il cuore spostarsi nel petto, sgorgarsi da qualcosa che da troppi anni lo ostruiva e a cui non so dare un nome. E mi dispiace che in quel momento non è venuto a prendermi la morte, ma dopo che se la sono portata via, forse per sempre, sono rimasto vivo per tutta la notte sveglio a cercare dalla finestra di via Jugoslavia una stella cadente che non ho trovato. Finale splendido, ma subito prima quello che resta forte è il fatto che la bambina ha raccontato una storia e la storia è quella del rapporto con il nonno che le dava sicurezza. Io non ho avuto paura, c'erano persone cattive e brutte, ma io non ho avuto paura perché lui c'era e lui a quel punto ha trovato il suo posto.
Beh,
forse ovviamente dall'estero non è cosa, però credo che questo... In quel momento la percezione è questa, anche se giustamente hai detto che lui, beh, insomma, ma forse...
No, voglio dire che sentirsi intercettati così nella pelle delle parole, insomma, è un'esperienza per chi l'ha scritta non comune, al netto, senza nemmeno parlare della frettolosità con cui invece le recensioni e l'analisi dei testi vengono fatte sui nostri quotidiani, spesso anche nei blog. Sì, è esattamente così. Che dire, è il merito della questione, quello che vi ha detto molto meglio di come saprei dirvelo io, la prof. La storia si apre con un bambino e si chiude con un bambino. La questione della bambina, ecco, forse posso aggiungere questa cosa, ma davvero non c'è molto da aggiungere in questo senso, perché le cose stanno esattamente così e le mie intenzioni erano precisamente quelle. Ninetto in carcere, finisce in carcere per uno sbaglio che riguarda la sua famiglia. La moglie non è che lo perdoni. La grandezza di questo personaggio, mi permetto di dire grandezza sempre nelle mie intenzioni, ma una volta che il libro è pubblicato le mie intenzioni non contano un tubo, contano quello che riesce, se riesce ad arrivare a voi. Maddalena lo va a trovare, non gli parla. Per 10 anni lei lo va a trovare, gli dà la mano, si torna dal parlatorio e non gli dice niente. Quando torna a casa, lei compie questo grande gesto d'amore, cioè non quello di perdonarlo e dirgli vabbè a corno, non glielo dirà mai. Gli dice, guarda, sei qui, adesso l'unica cosa che devi fare è quella di cercare di ristabilire un rapporto col mondo. Prendi la bicicletta e prova ad andarti a cercare un lavoro. Fa niente che lo trovi, l'importante è che prendi la bicicletta e esci fuori di casa. Questo, diciamo così, è un gesto d'amore notevole, è l'amore che non ti tiene legato, ma ti dà possibilità di apertura. Mentre mi metto in carcere, nasce la nipotina, la figlia di sua figlia, dell'unica figlia che ha. Ninetto non l'ha mai vista, non l'ha mai conosciuta, la figlia non gliela fa vedere, e dunque Ninetto fantastica su questo personaggio. Questo personaggio, lui si dice raccontando della sua storia, è il personaggio più innocente della mia vita, cioè è la persona che meno può odiarmi per quello che sono, eventualmente per quello che ho fatto. Dunque lui, la sua fantasia, per usare un termine psicanalitico, di carcere, va tutta sulla nipotina. Anzi, siccome quel diario lui non lo riesce a scrivere, ma riesce solo a dirselo, il diario, sempre nelle mie intenzioni a livello narrativo, poi a un certo punto diventa la nipotina, cioè diventa qualcuno in cui depositare la sua storia. La sua storia è che una volta uscito di prigione lui non vede più il giro, perché tutto è cambiato con quella velocità che cercavo di raccontarvi sommariamente prima. Lui, quindi, il suo obiettivo è quello di vedere la nipotina e alla fine la vedrà e cercherà di raccontargli la sua storia. Questo chiudeva il libro in una maniera un po' circolare. Lasciava un finale aperto, perché io esteticamente amo i finali aperti, e in qualche modo dava un senso all'esperienza, dava un senso all'esperienza del diario, e soprattutto quella concezione della memoria che personalmente per me, diciamo così, potrei raffigurare nell'elemento del testimone, la memoria come testimone. Lui in qualche modo la passa, in qualche modo penso, e poi penso che fosse un finale in qualche modo universale, universale nel senso che non riguardasse solo la storia di Minetto, perché così come credo che tutti in qualche modo, non solo in coda del dottore, siamo stati gli ultimi arrivati, penso che arrivi per tutti l'esigenza di depositare la nostra storia a qualcuno, di lasciarla come testimonianza a qualcuno, di depositarla in uno scrigno, che questo scrigno sia la pagina bianca o sia una persona, ma in qualche modo io credo che quando sentiamo di dover depositare la nostra storia da qualche parte, ricerchiamo un elemento innocente, perché senza innocenza forse, io credo, fiducia non ce ne può realmente essere.
È vero. Allora, sono rimasti esattamente 5 minuti. Hai detto, io sono rispettosa, 17 mi sta giocando, naturalmente mi stavi chiedendo di andare via, perché va a prendere la sua bambina piccola, è così?
Yes.
Esattamente. Allora, domande?
Per dirvi quanto si va tardi in figli adesso, come vedete.
È vero, alla tua età avevo un figlio che andava al liceo. No, ma i tempi sono davvero cambiati. In realtà poi i miei coetanei mi hanno fatto figli di una dozzina di amici della compagnia stretta, siamo in due, un certo figlio, quindi per conto. Domande? Perché se non ci sono domande, io ho una domanda. Però preferirei che li faceste voi, tanto io non sento.
Ci sono sempre le solite facce quando si chiedono le domande, come quando entri in classe e dici adesso interroghiamo. Sono la legge che inizia a guardare le scarpe,
le maschere. Allora, una piccolissima domanda, in modo da lasciare spazio a una o due domande a loro. Questa lingua che hai usato, che è così intessuta di termini che tra l'altro non appartengono alla tua regione.
No. Io sono nato a Milano, i miei genitori sono pugliesi.
La tua regione, vuole dire, mi facevo riferimento ovviamente alla Puglia, ma sono termini siciliani. Come mai hai deciso di contaminare la lingua, diciamo, contaminare la lingua toscana con termini, perché poi in realtà no, la struttura sintattica è quella toscana, cioè, usi soltanto dei termini, oppure mamma mia, perché la mia mamma. Come mai questa scelta linguistica?
Ma
funziona però, funziona benissimo.
Allora, l'idea era quella, innanzitutto, cioè la premessa con il dialetto, ci sono andato molto molto piano, nel senso che ci sono 6 parole contate, non le dovevo contare perché poi iniziavano a essere divertimento di dialettino.
No.
E ci sono 6 parole contate di immediata comprensione, travagliare, piccioli, minne. Dunque, tutta l'immediata comprensione. E poi, man mano che il libro va avanti, la sintassi diventa un po' milanese.
Sì.
Cioè il libro davanti, la Francesca, la Maria Rosa, eccetera, eccetera, c'è qualche acquisizione. Una ricerca di elementi che allontanassero sempre la retorica, come capite, un'ansia non da poco, il linguaggio poteva servirmi in questo senso. Poteva servirmi da una parte con delle contaminazioni e delle mescolanze a rendere una lingua più vivida, colorata, dinamica, briosa, e dare quindi alla voce del protagonista uno sguardo più, sì, di conseguenza più contaminato e più ibrido anche a lui. Questo mi interessava molto, mi piaceva e rendeva anche la scrittura più divertente.
E quindi colore.
Quindi colore. Colore e piacevolezza anche nello scriverlo, nel rileggerlo, che è anche un'altra cosa che possiamo dire, se no sembra che gli scrittori fanno una vita tristissima, scrivere è divertente, per me è molto divertente. La seconda cosa interessante è che questa lingua qui, tutto sommato, è una lingua, è la lingua degli emigranti, nel senso, ogni emigrante ha la sua lingua perché a seconda della formazione, del posto da cui viene, del posto da cui parte, però l'ibridismo è una caratteristica della lingua del migrante, cioè in cui linguisticamente hai i retaggi in diatopia, se volete fare linguisti tecnici, del luogo da cui vieni e sostanzialmente poi strato e substrato assorbi quelli del luogo in cui arrivi. Questa contaminazione rende la lingua più mossa e cangiante nel corso della storia, lievemente, non in modo radicale, così come cambia proprio il posto dove vive il protagonista e la gente, che la lingua è nostra, e la lingua delle persone che è intorno. Quindi mi dava una funzione estetica di colore e anche una restituzione storica della lingua degli emigranti.
Certo. Allora, fanciulle anche, eccola.
Un consiglio.
Forza, si piedi perché la voce non arriva. Grazie.
Un consiglio per chi avesse magari l'idea di scrivere qualcosa prima o poi.
Guarda, è una domanda che mi rivolgono spesso. Io voglio permettere questa cosa. Bisogna sempre tenere in considerazione che la cosa bella, la croce e la delizia di questa cosa qui è che non esistono percorsi, ricette preconfezionate, percorsi obbligati. Per fortuna le cose ci arriviamo ciascuno a suo modo. Quindi io ho sempre molto pudore nel dispensare dei consigli, perché le strade in questo senso sono realmente infinite e la mia strada non è detto che combaci con il modo in cui tu puoi arrivarci. A molto di tutto questo, che credimi, realmente è una cosa che sento e penso anche che bisogna anche mettersi un po' in guardia dalle persone che ti tracciano la strada e le modalità in cui tu puoi arrivare. Detto questo, una cosa banale e una cosa forse un po' meno scontata. Lo scrittore, la prof nei suoi laboratori di scrittura e generalmente quando insegna, così come lei conosce me e viceversa, lo rimarca costantemente. Uno scrittore è tutto un lettore e non ci sarebbe nulla di più vergognoso, dice Rilke, che aver scritto più di quanto si abbia letto. Questo è scontato. Quindi grande curiosità, grande fame di lettura. A me l'unica cosa che viene da dire per chi vuole scrivere è questa. Secondo me vale la pena tenere un diario. Io penso che scrivere voglia dire vivere sostanzialmente prendendo appunti. Perché tenere un diario? È verissimo e condivido, non so se la prof l'ha detto oggi o altre volte, che il diario in sé è verissimo, non è letteratura. Però il diario è una forma di scrittura in cui, diciamo così, senz'altro noi possiamo avvicinarci molto a, diciamo così, possiamo far finire nella pagina del diario più facilmente la nostra naturalezza, la nostra spontaneità, l'immediatezza del nostro talento, le nostre conoscenze, senza per forza la pressione di doverle esibire. Perché la scrittura non ha bisogno di esibizione, di conoscenza o di spiegazione, le cose devono passare spontaneamente in filigrana. Se scrivendo un diario, io me la metto giù così, se scrivendo un diario tu vedi che le cose che hai scritto riguardano solo ed esclusivamente te e la tua vita, tu in ogni caso avrai fatto bene, forse non devi fare la scrittrice, ma avrei fatto comunque bene a scriverle, perché quelle cose che tu hai scritto un'altra persona non ha scritto, tu avrai avuto la possibilità in più rispetto all'altra persona di oggettivare sulla carta qualcosa che ti ha segnato e caratterizzato, in positivo e in negativo, e quindi di guardarla dall'esterno, forse di interpretarla alla luce di questo con una maggiore lucidità, con una consapevolezza più ampia. Se viceversa quello che tu hai scritto pensi e vedi che non riguarda esclusivamente la tua vita, la tua dimensione esistenziale, ma è ma si connette in qualche misura con la vita degli altri, con le vite degli altri, allora forse può essere un primo momento di riflessione, un primo banco di prova per uscire allo scoperto, perché necessariamente quello che dobbiamo scrivere non deve riguardare solo noi, ma deve riguardare gli altri, perché a me di leggere le disgrazie, le fortune della vita di un altro, per quelle che sono, siccome ognuno ha le sue, non può essere una cosa per cui io ti faccio il mio dono più prezioso, che è il tempo. Ma nel momento in cui quello che tu racconti si connette, trova una connessione anche con vite che non sono la tua, come direbbe Carver, allora secondo me può essere un banco di prova per uscire allo scoperto. A quel punto, e mi fermo qui perché con i consigli bisogna stare molto calmi, secondo me vale la pena trovarsi un'equipe di lettori che siano, diciamo così, che abbiano almeno due qualità. Quella di essere crudelmente schietti e quella di essere costruttivi nella loro crudele schiettezza. Io non permetterei mai di, diciamo così, far entrare nelle mie parole, donare le mie parole a una persona che non ha un interesse costruttivo verso le mie parole. Poi possono dirmi benissimo che fanno schifo ed è un ottimo punto di partenza per la discussione. Però ecco, a quel punto io mi cercherei delle persone, possibilmente che ne capiscano, ma anche non per forza che ne capiscano, che abbiano voglia di leggerle con molta, molta, molta schiettezza e capacità di critica, ma anche con una grande costruttività, che è il rispetto che noi dobbiamo necessariamente sempre alla dignità della parola, qualunque persona l'abbia scritta.
Bene, perché sono già il 36, io ringrazierei Marco e è uno che cammina sulle sue gambe da solo con grande forza e mi piace. Allora, l'appuntamento è per mercoledì prossimo con Nicolai Dimin, che è tutto un cazzone.